E qui, nonostante l'aggettivo europeo, direi che cambiamo ottica, cambiamo fortemente ottica. Perché? Perché è vero che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono anche membri del Consiglio d'Europa, quindi sono assolutamente interessati ai discorsi che abbiamo fatto fino adesso, che sono fatti fino adesso. Però qui l'ottica non è una questione, il mio punto di riferimento è appunto l'Unione Europea, non sono i suoi Stati membri. E quindi io non posso che partire da un dato banale, la classica scoperta dell'acqua calda, che però mi sembra veramente importante puntualizzare all'inizio di questo mio discorsetto, che è il fatto che l'Unione Europea è ancora un'organizzazione internazionale, è un ente a competenze attribuite. E quindi l'ottica, il modo in cui noi ci dobbiamo porre nel valutare ciò che l'Unione Europea fa riguardo al contrasto della tortura e ciò che non fa, sono completamente diversi da quelli che abbiamo visto fino adesso. Io ho fornito un mini indice, la mia trattazione non sarà omogenea, tutti quanti questi punti, dei pochi punti che ho molto schematicamente evidenziato, un po' non è omogenea necessariamente per interessi, per sensibilità personale, però questa sensibilità personale io ho cercato di adoperarla non soltanto come sensibilità umana personale, ma soprattutto come sensibilità scientifica personale, nel senso, in questo senso quindi mi auguro di aver scelto di approfondire di più in questa griglia che però cercava di essere completa per quanto schematica, mi auguro di aver scelto, mi sono proposta di scegliere gli aspetti che effettivamente mi sembrano più interessanti da un punto di vista così scientifico ma anche politico del diritto, tra virgolette, che poi mi sembra che è quello che volevamo utilizzare oggi. Allora, io ho diviso, sono molto contenta che il professor Zagato abbia inserito nella cartellina questo pamphlet, questo breve documento che si trova sul sito dell'Unione Europea, sull'Unione Europea e la tortura. Perché da questo breve pamphlet, lo chiamo pamphlet insomma perché non è un documento di carattere giuridico, però è un documento così informativo, emerge esattamente la divisione che io avevo scelto per la mia griglia, diciamo per il mio mini indice, che è quello di
Permetto solo di
separare.
non prendermi un merito che non spetta a me, ma che spetta invece alle nostre collaboratrici del Centro di Documentazione Europeo, così effettivamente
Dico, no.
alla dottoressa, diamo questo per certo, la garanzia della dottoressa.
No, vi invito a guardarlo perché effettivamente rende molto l'idea dell'ottica che a me è sembrata interessante, del modo in cui a me è sembrato interessante strutturare un discorso su ciò che l'Unione Europea fa riguardo al contrasto della tortura. E cioè, da un lato, ciò che l'Unione Europea fa con riferimento alla tortura praticata o eventualmente praticata da stati terzi, e ciò che invece l'Unione Europea fa o potrebbe fare, il discorso è che è un po' sempre nell'ottico dell'ente a competenze attribuite, quindi competenze che esistono e che possono o non possono essere esercitate, ciò che l'Unione Europea fa invece riguardo al contrasto della tortura, da parte dei suoi stati membri. E allora, il primo punto che io toccherei con riferimento al primo versante, cioè l'Unione Europea, ciò che l'Unione Europea fa con riferimento al contrasto della tortura da stati terzi, da parte di stati terzi, è il primo elemento che tocco perché è quello che emerge in maniera più prepotente se uno guarda il contrasto, che cosa fa o cosa diciamo si comunica di fare l'Unione Europea nel contrasto alla tortura. E ci sono delle guidelines, a me piace usare l'italiano, ci sono degli orientamenti dell'Unione Europea in tema di contrasto della tortura. Che è un documento, si tratta di un documento adottato per la prima volta nel 2001, rivisto nel 2008 e con riferimento al quale, per conto del Parlamento europeo, nel 2007 è stato svolto uno studio concernente la sua attuazione. Quindi noi abbiamo un documento molto ponderoso, questi orientamenti, queste guidelines costituiscono un documento piuttosto snello. Però poi abbiamo questo studio effettuato nel quadro del Parlamento europeo del 2007 che invece è molto, molto ponderoso, quindi rende molto bene l'idea di cosa sono questi orientamenti. Dico che è forse la cosa più evidente effettuata dall'Unione europea nel campo del contrasto alla tortura perché appunto è uno dei pochi strumenti specifici che in effetti abbiamo sotto occhio. Ecco, queste guidelines riguardano esclusivamente ciò che il contrasto alla tortura da parte di stati terzi e testimoniano l'impegno dell'Unione Europea a far sì che i suoi interlocutori principali, i suoi interlocutori diciamo in generale all'esterno dell'Unione e soprattutto i suoi interlocutori principali, si evitino di praticare la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, naturalmente dico per semplicità tortura ma intendo tutti e due i versanti, sia quello più grave che quello meno grave. Si tratta di orientamenti però di comportamenti che sono poi effettivamente attuati dall'Unione Europea che hanno poco di giuridicamente vincolante. Si tratta di azioni politiche che l'Unione Europea fa. Ve ne cito alcune, per esempio c'è la spinta, la pressione affinché gli stati terzi aderiscano ai principali strumenti internazionali di contrasto alla tortura. Poi ci sono effettivamente pressioni, ci sono anche il fatto che l'Unione Europea effettua dichiarazioni pubbliche, condanne pubbliche circa sia in generale la pratica della tortura o dei trattamenti umani degradati da parte di stati terzi, sia con riferimento a casi specifici. E in effetti questo l'Unione Europea lo fa abbastanza. In questo rapporto, in questo studio del Parlamento, si prendono in esame alcuni limitati paesi. Che sono, ve li dico, l'Algeria, il Bangladesh, l'Egitto, la Georgia, il Marocco, l'Uganda e l'Ucraina, quindi insomma abbastanza variegati, ed effettivamente ci sono registrati dei casi di prassi in cui l'Unione Europea ha preso queste iniziative. Il dato che a me da giurista sembra interessante per evidenziarvi è che l'Unione Europea stipula anche accordi con questi paesi, accordi di associazione, accordi di altro genere, e come emerge da questo studio non c'è mai in questi accordi però qualcosa di specifico che sia volto a promuovere il contrasto della tortura nei confronti di da parte di questi paesi. E per qualcosa di specifico e con riferimento a questi accordi io mi riferisco, questo è quello che sarebbe interessante, qualcosa di giuridicamente vincolante. In particolare l'Unione Europea, questo è noto, utilizza moltissimo la clausola di condizionalità, che è una clausola variamente, in realtà sono varie clausole, però insomma ce ne sono un paio più utilizzate, relative a che sottopongono certe forme di collaborazione o l'intero gamma di collaborazione esercita in un accordo tra l'Unione e gli altri Stati allo Stato terzo, al fatto che lo Stato rispetti i diritti dell'uomo. Ecco, non c'è una clausola specifica relativa alla tortura mai in questi accordi, semmai c'è la clausola generale di condizionalità, quindi questo impegno nei confronti della tortura non si traduce mai in una clausola di condizionalità specifica inserita negli accordi che pure esistono con questi paesi. E qui mi fermo, insomma, passo senz'altro al punto successivo che ho evidenziato nel mio mini indice, che riguarda l'esistenza. Questa è una cosa invece che io ritengo almeno prima fascia abbastanza interessante, poi come dirò un po' limitata, però prima fascia senz'altro molto interessante e significativa. Esiste un regolamento della Comunità Europea, naturalmente, qui avrei anche dubbi sulla base giuridica, ma non è questa la sede per evidenziarli. Un regolamento della Comunità Europea in tema di politica commerciale. Ricordo che la Comunità Europea ha una competenza esclusiva rispetto agli Stati in tema di politica commerciale. Nel 2005, dando seguito a una raccomandazione reiterata con periodicità praticamente annuale dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, la Comunità Europea ha adottato questo regolamento relativo al commercio con Stati terzi. La politica commerciale riguarda i rapporti tra la Comunità e Stati terzi, al commercio con Stati terzi in relazione a strumenti utilizzati sia per praticare la pena di morte, questo regolamento ha questa duplice anima, sia per praticare la tortura o altri trattamenti umani e degradanti. È un regime commerciale, quindi nell'ambito della politica commerciale comune talvolta la comunità adotta specifici regimi commerciali relativi a certe merci particolari. Questo regime ha due facce. La prima faccia è quello di un divieto assoluto, quindi c'è un divieto assoluto che riguarda di importazione ed esportazione, quindi l'esportazione nell'ottica che io ho adottato riguarda la pratica della tortura da parte di stati terzi, ma l'importazione riguarda la pratica della tortura da parte di stati membri, quindi gli stati membri non possono importare materiale che serve per praticare la tortura. E riguardo ai beni, alle merci, ai beni direi, che sono utilizzabili esclusivamente per infliggere la pena capitale o la tortura, c'è un divieto assoluto di importazione ed esportazione. Riguardo invece ai beni a duplice uso, quindi merci, beni che possono essere utilizzati sia per praticare la tortura o la pena di morte, ma anche per altri beni, esiste un regime di autorizzazioni, quindi è obbligatorio sottoporre sia l'importazione che l'esportazione ad autorizzazione. Poi l'autorizzazione è rilasciata dalle autorità statali, questo è tipico della politica commerciale comune che soffre sempre di mancanza di uniformità, in effetti, no? E sarà pure esclusiva, ma in effetti poi gli stati fanno abbastanza come gli pare, questo è un problema generale, però non è un qualcosa relativo alla tortura. Il regolamento, semplicemente, come sempre fanno i regolamenti sui regimi commerciali in questi casi, il regolamento detta alcuni parametri che gli stati e le autorità statali devono utilizzare quando scegliere se rilasciare o meno l'autorizzazione. Si tratta di parametri in definitiva abbastanza generici, forse non potrebbe essere altrimenti, che sono quello di il tutto si basa sull'esistenza di reasonable grounds, quindi di una ragioni valide, ragionevoli, diciamo, motivi ragionevoli per credere che le merci in questione saranno utilizzate, ossia per praticare la tortura o trattamenti inumani o degradanti. E questi reasonable grounds come sono valutati? Il regolamento offre, detta certi parametri, e alla fine sono certi parametri che non è una lista esaustiva questa, però insomma, detta certi parametri che sono la possibilità di l'eventuale esistenza di sentenze internazionali. Quindi, per esempio, nell'ipotesi in cui ci sia una sentenza, ci sono ripetute sentenze, come nel caso in cui diceva Mirko, quindi quando si sappia che in certi paesi la tortura è praticata a livello strutturale, allora si può dire che c'è un reasonable ground per ritenere che l'esportazione di certe merci a duplice uso verso quel paese sono utilizzabili per tortura. Questo per fare un esempio rilasciandomi alla sua relazione. E poi ci sono anche come altro parametro sentenze di giudizi, diciamo così in senso generale, findings di organi competenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, rapporti del Consiglio d'Europa, del Comitato per la Tortura, quindi vari strumenti internazionali sono utilizzabili, e anche, sempre per rifarmi a ciò che prima è stato ripetutamente detto, rapporti di organizzazioni internazionali non governative, quindi c'è questo rilievo dato anche alle informazioni fatte circolare da queste organizzazioni non governative per valutare l'esistenza dei reasonable grounds di pratica della tortura nel paese terzo, ma anche in verità nel paese membro, perché questa cosa riguarda anche le importazioni di queste merci, e negare dunque l'autorizzazione all'importazione o all'esportazione. E quindi questo strumento è molto interessante. Se noi lo guardiamo un po' più da vicino, però, è secondo me molto meno interessante di quello che sembra. Perché dico questo? Dico questo perché questo strumento, come tutti gli strumenti relativi ai regimi commerciali, in effetti poggia la sua applicazione sulle liste, nel senso che è un problema per gli Stati, un problema cruciale nell'attuazione, capire quali sono effettivamente queste merci, che sono questi beni che sono utilizzati per forza o utilizzabili eventualmente per praticare la tortura o i trattamenti inumani o degradanti. E quindi, siccome è un problema grosso relativo all'attuazione, il problema principale che le autorità statali volta per volta debbono decidere se si è di fronte a una merce che rientra nell'ambito dell'applicazione di questo regolamento oppure no, e a quale dei due regimi, quello che del divieto assoluto o quello dell'autorizzazione, allora gli stati cosa fanno? La comunità cosa fa? Allega a questi regolamenti, a questo anche dunque, degli allegati, in cui si elencano proprio i beni che sono sottoposti a un regime o all'altro. Quindi non c'è spazio, diciamo, sì, poi possono anche essere aggiunti degli altri, ci sono sempre dei meccanismi, però ci sono sostanzialmente queste due liste. Ebbene, se uno va a guardare queste due liste, si accorge che di due cose. La prima è che in effetti queste liste riguardano soprattutto la pena di morte, quindi riguardano soprattutto le merci interessate alla proibizione assoluta, al divieto assoluto, sono soprattutto cose che riguardano la pena di morte, non tanto la tortura. E comunque in generale l'altra osservazione che si può fare è che sicuramente questo regolamento non interessa assolutamente le forme moderne di tortura, quelle che poi, soprattutto con riferimento alle importazioni, no? Quindi al contrasto tramite questo mezzo, per quanto possa essere un contrasto, perché poi le cose possono anche essere prodotte all'interno della comunità europea, però questa forma comunque di contrasto alla tortura praticata dagli stati membri. E il problema è che noi ben sappiamo, pochino è emerso anche da ciò che si è detto, che la maggior parte delle volte la tortura non si pratica tramite strumenti, no? Tramite, raramente nei paesi europei soprattutto si utilizzano catene di ferro, cose del genere, no? Insomma, la tortura moderna è soprattutto tantissimo una tortura psicologica. Io richiamo solo brevemente, per fare un riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza, i casi contro Irlanda, contro Unione, contro Regno Unito durante la guerra dell'Irlanda del Nord, c'erano i cinque trattamenti, no? I cinque comportamenti a cui venivano sottoposti spesso simultaneamente i detenuti, e quelli non si faceva uso di nessuno strumento fisico tipo questi, quindi in effetti questo regolamento ha una portata molto limitata, per quanto è uno strumento interessante, forse è l'unica cosa che esiste in materia, però insomma nel panorama internazionale, però per sua stessa natura forse è una cosa veramente non migliorabile o solo parzialmente migliorabile, può fare, diciamo, ha un'importanza molto limitata.